forse vuol dire ancora una parola introduttiva, poi.
Tanto per rompere il ghiaccio, questa voce è proprio sgraziata stamattina, però non è affatto dolce, ma insomma, perdonate. L'ultimo impegno scientifico che porto avanti, se vogliamo chiamarlo così, è la compilazione, redazione, pubblicazione di un'enciclopedia su bioetica e scienza giuridica, perché tutti i problemi di bioetica, quelli che riguardano la nascita, l'aborto, eccetera, eccetera, tutte le altre complicazioni, la malattia, l'handicap e poi la gestione della medicina, sia quella tradizionale come la chirurgia, sia quella più moderna come i trapianti, la medicina rigenerativa, cellule staminali, e quella sostitutiva, appunto, i trapianti, tutti questi temi qui passano attraverso i parlamenti e poi anche l'eutanasia, la morte, per diventare legge. Una volta i parlamenti si occupavano del diritto del cittadino rispetto allo Stato, tempo liberale, poi della proprietà, dei diritti degli operai e quelli del datore di lavoro, specialmente nelle democrazie sociali o socialiste. E adesso più che altro si occupano di noi, del nostro corpo, si occupano di come si deve nascere o come si può nascere nel modo naturale, ma anche in modi artificiali. Si regola la procreazione artificiale, avete saputo ultimamente, anche con seme eterologo si può fecondare, di un'altra coppia si può fecondare l'ovulo di una donna, e è venuto fuori a Roma in un ospedale che per sbaglio si sono mescolate le cose. La coppia che aspettava due determinati figli gemelli ha avuto due gemelli, sì, ma di un'altra che non se l'aspettavano, perché l'infermiere ha sbagliato. Ecco. Per dire, ci si occupa di tutto questo, ci si occupa delle terapie con le cellule staminali. A Brescia sono stato recentemente perché un gruppetto di sedicenti specialisti di cellule staminali avevano cominciato a fare delle terapie un po' a modo loro, davano per buone, e sono finiti sotto inchiesta. Quelli erano venuti anche da me perché fossi il loro consulente, io ho detto subito di no. Non solo, ma quando mi chiamarono a Brescia dissi che non era accreditabile quella guerra. Nonostante questo sono andati avanti, ecco. E anche di questo si occupano i tribunali, si occupano i parlamenti. Sicché era inevitabile che la bioetica finisse in Parlamento, tutta quanta quasi, e che bisognasse affrontare il problema come l'etica diventa legge. Perché non è la stessa cosa l'etica quanto diventa legge. E ama il prossimo tuo come te stesso non si può mettere in legge, però si può mettere in legge non uccidere. E allora quanta legge si può fare sull'etica? Non tutta l'etica passa della legge, ma quella che passa non può essere contro l'etica. Eppure molte leggi sono contro l'etica. E allora era inevitabile che, venuta una ricerca finanziata dall'Europa, un mio collega giurista dice: c'ho un bel assegno qua, che era, davano solo alle università del sud Italia, un budget elevato, generoso, per la biogiuridica, per il confronto tra bioetica e diritto. Che ci facciamo? Io suggerisco: facciamo una cosa che serva a tutti, una enciclopedia sulla bioetica, che non c'è nel mondo. Abbiamo incominciato, siamo al 7° volume, ogni volume sono sulle 800 pagine, e dobbiamo arrivare a 12. Ecco. Se arrivo a... Questo è la parte che ancora mi rimane. Le altre pubblicazioni sono cosette, ma questa è una cosa seria, per dire che è un terreno su cui non si finisce più, e non è che tutte le cose vanno come si desidererebbe. Quando Giovanni Paolo II ha scritto l'Evangelium Vitae, l'enciclica Evangelium Vitae, nel 95, me la ricordo bene, come è nata, come è andata avanti e come è finita, ma c'era scritto che si auspicava che da quell'appello che lui faceva potesse uscire qualcosa come quando fu con Leone XIII la Rerum Novarum, che cominciò un impegno di tutta la Chiesa sulle questioni sociali, economiche, eccetera, che ha rinnovato un po' la presenza dei cattolici nel mondo, e quindi si augurava un'esplosione del popolo della vita per salvare la vita. Devo dire che lui è andato in paradiso e certamente ha avuto merito di questo, e la Chiesa gliel'ha riconosciuto, ma le cose non sono andate proprio così. In realtà sono andate peggio da allora in poi. C'era, per esempio, tutti i paesi dell'America Latina erano protetti da una bella convenzione che avevano fatto dopo la legge del 48, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, e i paesi dell'America Latina, dove all'articolo 3, mi pare, della Dichiarazione Universale della legge sui diritti dell'uomo, si parla di diritto alla vita, si diceva che il diritto alla vita deve essere riconosciuto, ecco, però non si diceva a cominciare da quale punto, perché la Russia aveva già l'aborto e si opponeva a definire che la vita comincia dal concepimento. Sicché è rimasto un articolo bello, ma inutile. Allora i vari continenti hanno fatto delle convenzioni che sono obbliganti per precisare per loro certi punti. E in America Latina, grazie a Dio e al cattolicesimo che c'era allora, stabilirono che la vita, si chiama la Convenzione di Costa Rica, nel 67, la vita comincia dalla concepción, dal concepimento. E da quel pronunciamento, che riguardava tutti gli stati dell'America Latina, le costituzioni dell'America Latina misero negli statuti nazionali, statuto fondamentale, il divieto all'aborto di qualsiasi tipo. Quindi quando io ho cominciato a interessarmi di questi problemi, davamo per un sospiro, perché in America Latina l'aborto non c'è. In Europa c'era quasi dappertutto, eccetto Malta, eccetto l'Irlanda e San Marino, dappertutto si era legalizzato, ma in America Latina niente. Adesso, dopo che è uscita anche l'enciclica di Giovanni Paolo II, adesso l'aborto comincia a essere legalizzato anche in America Latina. E poi leggi prorompenti sono venute anche dopo, sulla fecondazione artificiale. Noi in Italia abbiamo tenuto stretto il più possibile, ecco, non si potessero concepire più di per sé. La Chiesa fa divieto morale, quindi i buoni cattolici non chiedono la fecondazione artificiale per niente, accettano la medicina che corregge l'organismo, lo rettifica se sta male, fa gli interventi prima del concepimento, ma una volta che si vuole il figlio, soltanto con la partecipazione dell'atto di amore dello sposo e della sposa. Questo solo. Ma per contenere la legge si avvenne in Italia una legge molto restrittiva, ma che comunque consente, fa divieto di congelare gli embrioni, faceva divieto della eterologa, quindi tutti gli embrioni fecondati si dovevano impiantare, non più di 3, quindi salvare l'embrione, salvare la famiglia, l'unità della famiglia. Tutto questo adesso sta saltando perché la Consulta italiana ha accettato dei ricorsi e ha riaperto tutti gli articoli restrittivi, compreso quello dell'eterologa, compreso quello degli embrioni, perché se ne possono creare più di 3 o meno di 3, quello che si vuole, e poi si possono anche congelare, quindi snaturando. E all'estero si sta andando al di là, molto al di là di queste restrizioni, in Spagna e dappertutto. Quindi se uno guarda, dopo l'impegno che c'è stato di Giovanni Paolo II, uno dei più ricchi in campo di vita, di difesa della vita, di difesa della famiglia, le leggi vanno per tutt'altra direzione. Questi giorni in Italia è stato votato il divorzio breve, cioè prima ci volevano 3 anni dalla separazione al divorzio, si aspettare 3 anni, adesso basta 1 anno e per certi casi anche meno, hanno fretta di fare divorzio liquido, insomma veloce. Quindi le cose stanno andando in senso sempre più, sembra, deteriore. L'ultime spaventi che io registro, l'altra volta quando passavo di qua, stato in visita a Verona, erano tutti spaventati, perché c'era stata una riunione delle scuole autorizzate, avevo fatto un convegno su il cosiddetto genere. Che cos'è il genere? È una parola che vuol sostituire il sesso, cioè il sesso è fisico, maschio e femmina sono solo 2 sessi, ma il genere è qualcosa di cambievole, si può scegliere, ci possono essere almeno 5 generi, ha detto la moglie di Clinton in una conferenza mondiale a Pechino, 5 generi proponeva, ma altri poi hanno aggiunto: eterosessuale maschile, eterosessuale femminile, come è adesso per tutti, poi omosessuale maschile, omosessuale femminile, transessuale, poi hanno aggiunto alcuno bisessuale, ecco. C'erano proposte, e in ultimo che i genitori, la parola genitori troppo impegnativa. Può essere una coppia di due donne sposate, come si fa a chiamare padre e madre? Non lo può chiamare. Allora, a tutti si dice genitore 1 e genitore 2. Nei documenti si propone di mettere d'ora in poi. Quindi Verona ha fatto un'assemblea generale, quindi con prevalenza di queste proposte. Un solo parlò contro, uno solo, e quando arrivai io per caso mi si fecero vicini, faccia qualcosa, facciamo qualcosa, ci aiuti. Hanno cominciato poi a fare qualche conferenza. Già, un momento, non è ancora una legge, è una semplice proposta, è una proposta che non è stata confermata in Parlamento, quindi si sta frenando, ma si arriva a questo punto, ecco, per dire come le leggi stanno prevaricando sull'etica, stanno distruggendo l'etica naturale e anche la visione tradizionale della famiglia che siamo abituati noi, perfino a smontare giù la funzione di padre e madre. Ecco, e un sindaco di una città che non nomino ha cominciato a fare la riunione delle maestre dell'asilo per dire: voi non dovete influire, non dovete insistere, i bambini che siano diversi dalle bambine, perché possono diventare, i maschietti possono diventare femminucce e le femminucce possono diventare maschietti, non si deve essere omofobici e le maestre sono responsabili se fanno giocare i bambini sempre da soli, fanno giocare le bambine sempre da soli, dice, dare giochi ai bambini, dare anche alle bambine e viceversa. Perché il sesso è qualcosa di cangevole che poi uno deve poter scegliere. A 14-15 anni uno sceglie se diventare omo o eterosessuale. Deve essere una scelta. Questo perché c'è una filosofia che dice che è il linguaggio che fa la realtà, che la bontà o la non bontà delle cose dipende dalla cultura e quindi anche diventare o omosessuale o eterosessuale dipende dalle scelte culturali. Detto in inglese, nella letteratura si dice psychological and sociological corrected, si può correggere psicologicamente e sociologicamente il sesso, quindi deve essere chiamato genere che può diventare genere maschile, genere femminile, che diventa secondo la scelta. Smontare questo tipo di cultura per ritornare a chiamare le cose come sono, in natura, e per abbracciare le scelte che troviamo in natura, perfezionando la natura. No, non è facile, è diventato difficile, è diventato un compito arduo, perché bisogna stare attenti anche come si parla, perché sennò ti denunciano. Ti denunciano che sei omofobico e l'omofobia è diventata un delitto. Cioè, tu sei contrario all'omosessualità, se sei contrario e lo dici, rischi di essere colpevole. Ora, sapete che già il Magistero si è preoccupato, già da tempo, dicendo che l'omosessuale, se questa tendenza l'ha avuta nei difetti dell'educazione, per accidenti che non sappiamo da dove vengono, per tendenze non ben regolate, non ben orientate, e non si deve colpevolizzare il soggetto, non si deve ghettizzare, non si deve offendere, bisogna aiutarlo, accettarlo, fare in modo che non faccia del male, cerchi di orientare le sue forze al bene, ma non discriminare, questo sì, e tutti sono fratelli e tutti sono degni di misericordia, questo sì, ma le cose non devono essere però rovesciate fino al punto da dire che chi vuole rimanere quello che è e chi accetta di essere quello che ha avuto da nascita, ecco, debba sentirsi poi colpevole di fronte agli altri, o ghettizzato, o non possa dire no, io voglio che ognuno rispetti la propria natura, desidero che i figli siano educati secondo natura. C'è rischio adesso di essere colpevolizzati. Allora gestire quest'onda di cultura, quest'onda di soggettività, con rispetto e dialogo e imparzialità, gestirla con carità cristiana, con pastoralità anche da parte dei preti, ma gestirla con verità. È diventato difficile, ecco. E quella, l'opera che stiamo facendo con l'enciclopedia è un po' rivolta a portare un po' di aiuto e un po' di chiarezza, ecco, anche a chi maneggia la legge, anche a chi deve fare le leggi, anche a chi, avvocati o giudici che sono chiamati a discernere le... Vedete quindi in che genepraio di questioni siamo arrivati, e anche come è inevitabile che uno che ci si trova di mezzo non possa tirarsi indietro, ecco, non possa dire io ho una certa età e sono in pensione e mi ritiro dalla battaglia, ecco. Quindi anche per questo mi tengo impegnato, e tengo impegnati anche un centro dove si cerca di formare dei laici, medici, psicologi, eccetera, che vadano da laici nelle scuole a fare quello che è consentito col consenso del consiglio di classe. La presentazione della... come nasce la vita, come si educa il rispetto della vita, il sentimento, l'affettività, la sessualità, l'orientamento sessuale, facendolo in armonia con la natura e la responsabilità anche dei cristiani. E la nostra esperienza sotto questo aspetto è anche importante, perché mentre finora a Roma, per esempio, nelle scuole questi inserimenti di lezioni supplementari che sono consentite dall'ordinamento scolastico col parere dei consigli di classe, nel più del 70% erano fatti dall'AIED. L'AIED è l'associazione che è nata e fondata per propagare aborto, contraccezione e sterilizzazione, perché offrivano questo servizio gratuito, ecco. E il consiglio di classe, quando ero lì, finivano per chiamare chi si offriva gratuitamente, o se no chiamavano dall'AS, l'unità sanitaria locale, mandavano lo psicologo di lì, il quale diceva quello che pensava lui, ecco. Allora abbiamo creato un'equipe che vada gratuitamente, che vada però con la preparazione debita e con l'impostazione non nascosta, è l'impostazione cattolica. Quindi lo diciamo prima ai genitori e poi lo diciamo agli alunni. Ecco, noi abbiamo cominciato da prima nelle scuole paritarie, quelle che presumibilmente cattoliche chiedono questi, ma sono venuti poi a chiederselo le altre scuole, sentendo, sapendo, stufi di sentire le altre, spaventati anche delle altre proposte. Quindi porto avanti anche questo servizio, diciamo, per l'aiuto alla scuola. Porto avanti quest'altro servizio per l'aiuto ai giudici che devono fare le leggi sulla costruzione dell'enciclopedia. E vado in giro a fare un po' di conferenze insieme con altri della mia età, anche più giovani, per poter far fronte all'onda. Ecco. Questo per aggiungere qualche nota in più, proprio di questi giorni, diciamo, a quello che vi ha informato Romolo. Io lo chiamo così. Ora però vorrei ascoltare voi, perché sennò a me la voce mi si finisce.
Facciamo riposare un pochettino Dorelli, se qualche domanda o provocazione da parte vostra. Andrea.
Mi si sente?
Sì, no? Sì.
Dietro questa teoria del gender esistono delle scuole di pensiero e poi verosimilmente persone, che anche filosofi, che scrivono e che immettono questa, sono fonte di questo pensiero che poi viene recepito anche a livello statuale. Lei ci potrebbe dare qualche indicazione su qualche testo da leggere di queste persone, in modo che ci facciamo anche un'idea di qual è la fonte di questo pensiero? Non so, qualche testo per noi accessibile, perché anche se sembriamo una comunità di intellettuali non è per nulla vero.
Intendi dire, tu vorresti qualcosa,
sì,
scritto da chi è sostenitore di queste cose?
Sì, cioè per avere oggettivamente un... capire oggettivamente come, in che modo la propongono e su che basi sostengono questo tipo di ragionamento.
Che filosofia o antropologia si vede?
Sì. Dunque le scuole, come è nato questo movimento, un pezzetto di carta per favore, il movimento nacque, si avvertì, io ricordo come adesso, ero a Roma al Pontificio Consiglio per la Famiglia, quindi con gli orecchi partecipavamo in contatto continuo alla conferenza del Cairo, quella mondiale, sulla popolazione, Subito dopo, nel 95, è stata fatta la conferenza, sempre mondiale, sulla donna a Pechino. In quella conferenza là fece la comparsa questa teoria da parte di un gruppo di femministe, guidate da una di lingua inglese, in questo momento mi sfugge il cognome, ma ho scritto anche sopra, ma mi sfugge il cognome preciso, che aveva costruito questa teoria proveniente da un indirizzo filosofico che si chiama lo strutturalismo. A sua volta questo strutturalismo dipende dalla filosofia del linguaggio o analitica. Ecco. Filosofia analitica dice che non esiste una verità assoluta, che la verità è costruita dalla cultura. E quindi ci sono delle giudizi di valore, soprattutto sono un fatto culturale. Fin qui la filosofia analitica, la filosofia del linguaggio, Wittgenstein, eccetera. Questi strutturalisti più profondamente affrontano i problemi anche su quelle che sono i comportamenti umani, non solo i valori, ma i comportamenti, che sono frutto della cultura. Particolarmente femministe, il comportamento maschile, il comportamento femminile, già analizzate sul piano sociologico dalle grandi inchieste internazionali di Kinsey, il comportamento sessuale dell'uomo e il comportamento sessuale della donna. Questi qui lo teorizzano filosoficamente e dicono che quei comportamenti sono così perché debbono essere così in rapporto alla cultura di quel tempo. Quindi quello che gli inglesi dicono is, è perché ought, bisogna. Quindi se il 60% degli uomini, scriveva Kinsey, tradiscono le mogli, ot, questo è necessario, perché la cultura varia. Quello che interessa non è sapere quello che è non esiste, perché il mondo cambia, è evoluzionista, quindi la cultura varia come c'è stata l'evoluzione biologica, c'è anche quella sociale, e quindi il sociologo è importante quando rileva il cambiamento e che cosa sta cambiando. Allora, anche il sesso è un fatto non fissista, serrato e inchiodato sull'essenza, ma è qualcosa di evolutivo che è destinato a cambiare dietro il linguaggio, dietro la cultura che cambia. La filosofessa, che adesso vorrei ricordarmi del cognome, ha scritto un libro che è in inglese. Però quello che mi interessa lasciarvi per intanto, perché poi lì è spiegato bene anche queste derivazioni, un opuscolo che è uscito un po' questi giorni di un salesiano, naturalmente di fondazione cattolica, e quindi ricostruisce, ma per criticare. Si chiama Introvigne, è un sacerdote giovane anche. E il titolo del libro è quasi un tascabile, poco più, e il titolo è Per la famiglia. Così c'è anche un movimento che lui ed altri stanno fondando e divulgando per contrastare e istruire su questi campi, che si chiama pure Per la famiglia. Allora lì trovate un'illustrazione, ecco, è una, lo trovate dappertutto nelle edicole cattoliche sti giorni, perché è uscito adesso, l'editrice è un'editrice quasi sconosciuta, fatta apposta, diciamo così, non me la ricordo per questo motivo, perché però a casa ho fatto venire una montagna di copie, perché ogni volta che c'è un convegno, e però col titolo e l'autore, col titolo e l'autore trovate subito la scrittrice, e credo che l'ho fatto venire a Verona, l'ho fatto comprare da chi mi telefona sempre. E allora lì spiega questo passaggio attraverso lo strutturalismo. Lo strutturalismo, che è finito per essere anche una filosofia antistrutturalista, cioè si insegna come si destruttura un comportamento perché ottenere un comportamento diverso. E perciò preparare la legge che in modo che dia la libertà di strutturare i comportamenti secondo le scelte. Ecco. E al punto che quasi si tenda a inculcare questo, che chi non sa strutturarsi come vuole è un minorato, ecco, che non è progressista, non è capace di passare da un modo di essere a un altro modo di essere. E chi non è capace di questo è un minus habens, ecco, dal punto di vista della sessualità. Questo è quello che vogliamo impedire, ecco. Noi diciamo che la creatura, il dono del creato va apprezzato, e uno degli atti più formativi è l'accettazione di sé, l'accettazione del proprio essere, e dire alla bambina che deve essere contenta di essere bambina, e che è carina come è, che deve essere aiutata ad essere se stessa, non deformata, e il bambino che sia contento di quello che Dio gli ha dato, che se lo conservi sano, ecco, fisicamente e moralmente. E orientato, l'orientamento alla famiglia è un orientamento naturale, non prefabbricato, ecco, con tutto rispetto, come rispettiamo l'handicappato che ha un handicap, non per questo è meno uomo, rispettiamo uno che ha tendenze omosessuali, ma non per questo non abbia la dignità umana, ce l'ha, però non per questo però deve pretendere che tutti diventino come lui. Ecco. C'è, deve essere un'accettazione anche del diverso, quando il diverso è frutto di non cattiva volontà, ecco. Ma è un'arte questa che si esercita con la carità, con la ragione e con anche la verità. Verità e carità non si possono sciogliere l'uno dall'altro. Benedetto XVI lo diceva in un discorso, che il cristianesimo è verità perché il verbo si è fatto carne, il verbo, la verità. E però si è fatto carne per offrire se stesso, per aiutare tutti a camminare verso la verità. Quindi la carità non può essere disgiunta dalla verità. Però tutte e due, però, bisogna che camminino insieme, anche nella Chiesa. Noi ci troviamo in questa spinta adesso verso questa, speriamo che sia una ventata di reazione. Ecco, dobbiamo farlo con equilibrio. Noi nelle nostre riunioni evitiamo di dire denunciate, fate i processi, perché a Roma c'è stata la stienda del Giulio Cesare, no? Liceo Giulio Cesare, dove hanno fatto l'apologia di queste cose, e alcuni genitori hanno fatto denuncia ai professori. È peggio, perché si acuisce la polemica, e se poi si trova un giudice che dà torto ai genitori, si prende anche il boomerang. Ma poi soprattutto si acuisce l'ideologia si fa la guerra dei sessi, ecco. E invece semplicemente informare correttamente, far capire dove nasce questa idea, quello che va rispettato è quello che però rimane vero, ecco, rimane vero. E allora speriamo di giocare questa partita con equilibrio, ecco. Adesso non so se ho risposto bene alla sua parola.
Un'altra domanda?
Se vuoi dire qualcosa,
le suggestioni sono moltissime. Una parola su questa legge sull'omofobia, che è già stata approvata da un ramo del Parlamento e verrà approvata, considerata come una delle leggi più impellenti, più importanti per la nostra nazione. Gli omosessuali maschili sono sull'1,52%, quelle femminili un po' meno, e questa è considerata la legge più urgente da fare. E per cui a un certo momento io credo che io ho un figlio sacerdote che non potrà leggere San Paolo laddove così il peccato di sodomia viene denunciato, perché può incorrere, come lei ci ha detto, da 1 anno a 6 anni di reclusione se passa questa legge, vero? Quindi certamente mi chiedo così quale sia un po' la strada su questo problema, ecco, della identità di genere rispetto alla identità sessuale, in cui noi certamente la scienza viene totalmente disattesa. È uscita in questi giorni, lei avrà certamente visto, questo libro di Gallesi con Ammaniti, Gallesi è insieme a Rizzolati uno degli scopritori dei neuroni specchio della nostra Università di Parma, dove dicono che la nascita della relazione avviene fin dall'utero materno, e tutti gli studi dell'epigenetica ci dicono che non solo gli interventi chimici, fisici, ma addirittura quelli affettivi fin dall'utero materno modificano morfologicamente il cervello, cambiando la struttura proprio col concetto di neurogenesi cerebrale, eccetera. Ora io mi dico cosa si può fare, ecco, di fronte a questi eventi in cui vediamo che in una trasmissione trabocchetto fatta da Radio 24, è vero, a un industriale sempre della nostra regione, è vero, come Barilla, il quale ha detto che la sua pasta era fondamentale, si è scatenata una reazione tale da parte dei sindacati e quant'altro, per cui ha dovuto rimangiarsi, poveretto, è quotato in borsa, quindi non poteva fare diversamente, ma proprio per questa lobby, proprio in condizioni, in cui sempre per rimanere nella nostra regione il parroco, il cappellano dell'ospedale di Sant'Anna di Coma, del nostro ospedale qui di Ferrara, dove anche una nostra sorella è stata per lungo tempo, ha dovuto ritrattare, ha dovuto disdire con l'intervento proprio perché aveva esposto quella denuncia di quel documento, le ha accennato, a questo mondo della scuola. Ma il nostro ministero ha già mandato nelle scuole i famosi 3 volumetti per...
Li ha ritirati.
Però sono ancora disponibili, in internet sono ancora disponibili. Quindi a un certo momento, ecco, io mi chiedo proprio qual è l'atteggiamento, perché devo dire anche a Modena c'è stato pochi giorni fa un grosso convegno proprio sulla identità di genere, identità sessuale, dove è intervenuto Gianfranco Amato, che lei,
ecco,
certamente...
Sì. Appunto, sì, è uno di quelli.
è uno di quelli che collaborano proprio con questo libro, dove dice: se passa la legge sull'uomo via, ciò che leggerete in questo libro non potrà più essere scritto. Ecco. E c'era anche invece un mio collega, un neurologo dell'ospedale di Brescia, Massimo Gandolfini, dove
sì,
appunto ha parlato a un certo momento di queste situazioni.
Che c'ha 10 figli.
C'ha 10 figli, come me proprio. È vero, è proprio, lui ne ha un po' meno, perché lui ne ha 7 Gandolfini, quindi ci basta, ne ha 7. Orbene, in questo convegno, nella casa famiglia di Modena, ovviamente era abbastanza piena, in prima fila chi c'erano, non faccio i nomi ma li posso anche fare, ovviamente tutti i parlamentari dell'estrema destra o di quella destra, così dove, in certo modo, dove non c'era un prete, dove non c'era un membro, dove c'erano proprio le persone più retrograde di una certa cultura, di una certa situazione, in questa prima fila, che ovviamente c'erano le elezioni in vista, è vero, poi grazie a Dio abbiamo visto il risultato. Orbene, insomma, io mi chiedo che cosa fare. Io sono un membro professo di questa famiglia incredibile, dove questo nostro padre, Don Giuseppe Dossetti, ha voluto che i due carismi avessero la stessa regola, i due però lui stesso si smentisse, perché dice: guardate, la regola che io vi ho dato non è la regola, perché ce n'è una sola di regola, che è il Vangelo, è vero? E quindi dove la sua preoccupazione maggiore, quando ancora dopo avergli fatto amareggiare proprio per anni, vero, il riconoscimento di questa piccola famiglia dell'Annunziata, la sua preoccupazione, diceva: ma se questi che devono riconoscere questa associazione di fedeli non è una congregazione, grande intuizione del padre, non è, questa condizione, ho finito, la mia preoccupazione è che questi qua scoprono che quello che io propongo per la famiglia è quello di realizzare le promesse battesimali. Dice: ma questo non dovrebbe essere di tutti i cristiani. Allora, volevo dire, solo concludo, scusate l'intervento, il nostro padre non ci ha mai parlato controllo delle nascite, di nascite programmate, eccetera eccetera, mai. Un'inchiesta di questi giornali, compreso Famiglia Cristiana, ha dimostrato qualche anno fa che le famiglie aderenti alla piccola famiglia hanno il numero di figli maggiore di tutte le altre associazioni. Mai fatto un discorso sul controllo delle nascite.
Dunque, il tempo non ne abbiamo più tanto, ci sono certamente altre domande. Io ne metto avanti una, non perché voglio saltare i passaggi, ma mi premerebbe che proprio di fronte a questo che Don Elio ha chiamato un groviglio di problemi, un groviglio di idee, un groviglio di proposte, un groviglio di possibili evoluzioni giuridiche, eccetera, eccetera, che cosa possa dire quell'appello, o meglio quella provocazione che viene consegnata nell'esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco, cioè anzitutto ripartire dal Vangelo, e cioè che di fronte a un mondo che cambia, di fronte a problemi che si accavallano sempre di più, di fronte a tante incroci di prospettive, di culture, eccetera, eccetera, che la Chiesa non si lasci rubare il suo privilegio di godere di quello che è la sua vera e più propria gioia, la sua vera e più propria speranza, no? E cioè, ritorniamo al testo di stamattina, ci è stato consegnato il Vangelo, e godere del Vangelo, far godere del Vangelo con un servizio da rendere al Vangelo di Gesù Cristo, con la parola e con la testimonianza, e ripartire da quello e puntare su quello, quasi dovesse essere oggi recuperato come il primo e più urgente compito della Chiesa.
Possiamo raggiungere?
Sì, un'altra domandina di Luca.
Cioè, non sarà una domandina, ma comunque, cioè, non sarò lungo, ma non penso che sia una domandina. E cioè questo, nel suo intervento, che è molto interessante davvero, però sono saltate fuori appunto alcune parole direi molto molto significativamente, cioè il verbo essere, il verbo scegliere, il verbo strutturare, tutte queste parole che sono decisamente molto pesanti, no? Molto pesanti nel loro significato. E questo mi fa dire che tutto sommato questa situazione in cui ci troviamo non è poi così slegata e non è ancora uscita da quella semplice frase di diversi secoli fa, cogito ergo sum, no? Con il rovesciamento tra l'essere e il pensare, che era appunto del pensiero medievale. Non siamo poi ancora usciti da questo punto, tutto sommato, perché questo significa l'autodeterminazione del pensiero e quindi dell'identità e del soggetto rispetto al dato naturale. Allora la domanda su cui ci si scorna e in cui si sente anche la fragilità di certi discorsi, anche di certi passaggi oggi usati, cioè è appunto come si può parlare ancora oggi e in che modo, cioè in che modo e con quale fondamento si può parlare ancora di diritto naturale. No? Questo rimane sì. il problema, anche per farsi un'idea di che non può non avere una ricaduta sul modo con cui poi si affrontano questi problemi e su un modo con cui poi magari si adottano scelte come quella a cui adesso accennava Tommaso, di un annuncio che parta da altre parti, no, tralasciando, se si vuole, se si può usare questo verbo, tutta una certa argomentazione fatta, ma che cerchi di recuperare un dialogo che ancora oppone, vede sponde diverse un pensiero cristiano e un pensiero moderno. No? Vabbè, mi fermo qua, penso che se ne sia abbastanza.
Fatto bene a suscitare questo, perché al fondo la modernità tutta che ha basato e scommesso sul soggetto, un soggetto non solo pensante ma alla fine creativo di sé e della propria evoluzione, ecco, si gioca con una rifondazione della metafisica, ecco, e con un ripensamento sulla legge morale naturale. E sulla legge morale naturale c'è stato un periodo che nessuno ne voleva più sentir parlare, ma c'è stato un periodo in cui è stata ripresa anche un documento non tanto lontano Commissione Teologica Internazionale di 2 anni fa. C'è un documento su come rileggere la legge naturale, documento della Commissione Teologica Internazionale. Naturalmente fa riferimento alla Fides et Ratio, enciclica Fede e Ragione, e alla Splendor, Veritatis Splendor, cicliche di Giovanni Paolo II. Ricordo che quando si trattava di fare la enciclica sulla vita, questo ho potuto seguire la storia da vicino, cominciata nel 1990 la preparazione, 91 si è stato fatto un sinodo speciale di tutti i cardinali del mondo su questo e una lettera mandata a tutti i vescovi, 91, nel maggio del 91. Però l'enciclica Evangelium Vitae è uscita nel 95, ci è voluto 5 anni, e fu volontà di Giovanni Paolo II fare uscire prima la Veritatis Splendor nel 93, quindi affermato madre, perché se non si stabilisce che con la ragione si può e si deve cercare la verità, e la verità della ragione non è per forza di cose in opposizione alla fede. La fede non acceca la ragione, ma la orienta, gli dà più vigore. Se non si mettono queste basi, non si risolve questi problemi qua, ha ragione lei. Però una pista c'è, una pista che, premesso che il Dio della misericordia vuole salvare tutti, che Cristo è morto per tutti, eccetera, tutti, ecco, ci deve essere un modo per rispettare l'aiuto che si deve a ciascuno e la verità che è utile a tutti, l'orientamento che è utile a tutti. E allora, con la proposta e con la chiarificazione, portare una evangelizzazione, un annuncio, fatto di verità e di carità, ma equilibrati insieme in maniera che la verità non sia contro la carità e la carità ispiri, anzi, l'annuncio della verità, e la verità sia salvifica. E questo il linguaggio delle filosofie ideologiche purtroppo è quello che si sono dati loro. Lo strutturalismo si è dato su loro, sono dato il nome, e quindi loro dicono che tutto si struttura col linguaggio, ma noi dobbiamo aiutarli a capire che il linguaggio stesso ha una sua confine, ha un suo confine umano, che non è quello degli animali, che non è quello delle piante, che il cambiamento può essere un arricchimento, ma può essere anche una deviazione, e che la libertà c'è, ma può anche smarrire o essere responsabilizzata di fronte alla verità. Quindi sono tutti chiarimenti che bisogna fare con pazienza. La perdita della metafisica è stata una perdita grave che dobbiamo recuperare. La chiarificazione in tema di legge naturale che sta avvenendo e che è ripresa anche in seno al Magistero è da prendere seriamente anche nel campo educativo, io penso. Ma la cosa che deve guidare la nostra pastorale, per questo io faccio pastorale della vita, perché deve essere ispirato dalla pastorale. Pastorale che parte dalla carità che nasce da Dio Padre. Passa attraverso Cristo, ma Cristo è nello stesso tempo l'espressione della carità, il dono che ci ha fatto il Padre per la salvezza, ma è anche il Verbo. E non ama la perdita di nessuno, ma nemmanco dice il falso, ecco. La peccatrice viene invitata ad aver fiducia, va e non peccare più, però non è che dice farlo ancora, tutte e due le cose. Io credo che questo sia possibile, se non è possibile nella Chiesa dove? Allora andiamo avanti con ideologie contrapposte, facciamo la guerra all'ideologia con un'altra, altrettanta rabbia, non è possibile. Dobbiamo però non disarmare e non lasciarci sommergere, perché io ho visto che i genitori sono arrabbiatissimi quando hanno sentito che le maestre dell'asilo si vanno a interessare dell'orientamento sessuale delle loro bambine e dei loro bambini. Tocca a loro, naturalmente ai genitori prima di tutto. Bisogna che diciamo ai genitori: guardatevi meglio il vostro statuto, è anche il vostro compito, no? Non abbandonate i figli. Una migliore preparazione dei genitori sta a monte di tutto questo. E la scuola è un momento educativo, ma se non funziona quello della famiglia, diventa un campo di battaglia. Quindi certamente non ho risposto a tutta la sua domanda, perché la metafisica io l'ho amata, quella di San Tommaso e quella dei personalisti, anche come Paolo VI che diventerà beato. Tra poco è un mariteniano, ecco, un personalista moderno. Però credo che ci insegnano, no, non hanno avuto paura di dire cose anche sgradevoli, diciamo, all'opinione pubblica. Paolo VI è diventato santo, credo, anche per la sofferenza e il martirio della umana vita, ma non l'ha ritrattata. Credo che ci incombe una grandissima responsabilità. Io sono preoccupato anche del nostro clero, lo dico chiaramente, perché o tace o non sa, molte cose non le sa, non le conosce, e per questo tace anche, e non è aiutato. E invece la gente attende una parola, e l'attende abbastanza conforme, e no, non che un prete dice una cosa e uno dice il contrario. Proprio lì a Verona era successo che tra i schierati, diciamo, per la proposta, diciamo così, innovativa, ideologica, c'era anche un prete. E il professore, quello avvocato, l'avvocato che lei ha citato, si è dovuto mettere contro. Questo è un po' il nostro dramma in questo momento.
Anche l'attuale Presidente del Consiglio si è definito un seguace del personalismo.
Dobbiamo aspettare il sinodo sulla famiglia.
Io mi aspetto una bella riflessione di 2 anni. Sarà anche quello un sinodo faticoso. Mi aspetto che sia faticoso. Speriamo che non sia portato tutto sulla stampa, ma sia fatto coi ginocchi e con la preghiera, perché non si scherza. Penso che la famiglia ha bisogno di essere presentata per quello che Cristo l'ha concepita, l'ha santificata, e più si punta in alto e più si chiarisce in basso. Se si smette di evangelizzare tutta la dignità della famiglia e la sua pienezza, tra pochi anni le statistiche che faranno più paura saranno non quelle delle divorzi, ma quelle che non si sposa per niente, perché è una cosa che non ha un costrutto chiaro, finisce poi che non c'è bisogno di dividerla, una la si fa, è quella la statistica che deve far più paura.
E allora la provocazione o lo stimolo dell'Evangelii Gaudium?
L'Evangelii Gaudium l'ho letto questi giorni, non ce l'ho qui il testo, mi sembra gli articoli 158, dice a un certo punto che questo qui insiste. Non mi si.
Dove sei?
non riesco da. Sì, vedo un po' se si riesce.
Se il Papa risponde tu.
È così, questa è la sonata giusta. Centoquarantasei parla del culto della verità. Però devo andare un po' più davanti.
Insieme e dopo il pranzo. Quindi se lui per esempio dicessimo sesta alle 12:10 per anticipare un poco, perché Donelio prima di partire forse se riesce a fare un'oretta di riposo mi farebbe bene, perché poi il viaggio è lungo. Se noi facciamo sesta insieme alle 12:10 e dopo il pranzo, se i cuochi sono pronti.
Non importa, no. Ricordo benissimo comunque che c'è un passo che dice di non attendersi che la Chiesa smentisca se stessa e che cambi le sue verità, ma quello che lui si attende dal sinodo è che si inquadrino i problemi, parla proprio di aborto, di lotta all'aborto, di problemi con cui spesso ci si trova confrontati, a partire da una fase di avvicinamento a Dio, cioè premettere la presentazione dell'amore di Dio misericordioso, aperto alla redenzione di tutti, aperto all'uomo, e da questo Vangelo partire per dire che anche il più piccolo, anche il più degli uomini, come è l'embrione, deve essere rispettato perché è dono di Dio, perché è amato da Dio, perché ha la stessa dignità degli altri figli. Ecco. Quindi una questione di metodo di presentazione, non una questione di rovesciamento di verità. Non è che adesso possiamo cancellare degli obblighi che alle generazioni precedenti, dei nostri genitori, dei nostri nonni, abbiamo fatto eroicamente osservare. Ecco, ma dobbiamo presentare le forze, i perché, i motivi, prima ancora di dire il comando. Tra l'annuncio e il comando, tra l'annuncio della misericordia e il comando del non uccidere, c'è un prima e un poi.
Sì, perché appunto il Vangelo non è soltanto illumina, certamente tutte le deviazioni devono essere, si possono continuare giustamente a chiamarle deviazioni, e tutte le cose negative rimangono cose negative, sulla base appunto di una sana riflessione, però è chiaro che non possiamo fare a meno di chiederci come mai un uomo, una donna, un figlio, un ragazzo, un giovane, un bambino, un vecchio, un malato, eccetera, arrivino e possano arrivare ad assumere certi pensieri e ad arrivare soprattutto a certi comportamenti. C'è una storia in ciascuno, c'è una storia. E dentro questa storia molte volte c'è anche forse una inadempienza collettiva, inadempienza sociale, pazienza, inadempienza anche della Chiesa, inadempienza anche dei cristiani, responsabilità nostre. Perché tutte queste cose sono venute fuori proprio nei paesi di tradizione cristiana, prima ancora che nei paesi che non conoscono il cristianesimo, no? Fa pensare molto questo, no? So, scusi.
Io sono fiducioso in questa armonia tra ragione e fede, ma anche tra carità e verità. Sì, a partire dal Vangelo si incontrano tutte e due, no?
Perfettamente.
Avrete
la parola che ha detto Don Lillo è stata la carità, credo che la carità che ha usato oggi per noi. Sì. Perché poi
capirete perché non mi sono potuto tirare indietro, ecco, anche da vecchio, a rimanere fedele al compito di scrivere, parlare, perdere la voce, andare in giro, perché non qualcuno me lo dice, ma perché non ti pensi un po' a riposare, non ti riguardi, e io rispondo: mi guardo alla mattina e mi riguardo alla sera.
Adesso per concludere.